Ciao, io sono Nicola e questo è un nuovo episodio di Direct, il podcast che ti spiega tutte le cose più interessanti che stanno succedendo andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Qui accanto a me, come sempre, il mio compagno di avventure, Duccio Pasquinelli. Ciao Duccio, se l'altra volta ti vedevo rilassato, oggi manco a dirlo, ti vedo felice che la settimana è finita, visto quante cose abbiamo dovuto fare in questi giorni e visto l'orario, tra l'altro, a cui stiamo registrando.
Ciao Nico, sì, tra una cosa e l'altra finiamo sempre con l'acqua alla gola, ma dai, direi che va bene così, visto che alla fine fare startup vuol dire anche questo. Nonostante però siano le 11 di venerdì sera, siamo quindi qui come sempre a registrare questa nuova puntata di Direct, in cui parleremo dello scontro tra Starlink e Team, che vede la società di Elon Musk accusare Team di negargli l'accesso ad alcuni dati necessari per sviluppare il suo business nel Sud Europa e nel Nord Africa.
Parleremo poi del devastante terremoto che purtroppo ha colpito Taiwan negli scorsi giorni e che ha scosso non solo l'isola asiatica, peraltro lasciandosi dietro diverse vittime, ma che ha anche scosso e messo sull'attenti tutta l'economia mondiale.
E finiremo in Europa parlando di politica monetaria e di BCE, con la Banca Centrale Europea che sembrerebbe stia pensando, fammi dire finalmente, di tagliare i tassi di interesse nei prossimi mesi.
Se qualcuno di voi ci segue dall'inizio e vuole fare un gioco, considerate che questo è l'episodio numero 16 di Direct e se provate ad andare indietro e contare quanti sono gli episodi in cui non abbiamo menzionato almeno una volta il buon vecchio Elon Musk, secondo me sono al massimo 2 o 3. Se qualcuno lo fa, ce lo scriva su Instagram, che sono veramente curioso, ma a parte le mie curiosità, oggi ci ritroviamo ancora una volta a parlare di Elon Musk. Perché? Perché la sua società Starlink si è messa a litigare con Team. Ha infatti inviato settimana scorsa 2 reclami, uno al governo e uno all'Agicom, in cui accusava Team di ostacolare il business di Starlink e di negar loro l'accesso ad alcuni dati che, diciamo così, gli spetterebbero. Ora, per capirci e dare un pelino di contesto, il business di Starlink è quello di fornire internet satellitare, quindi grazie a una rete di circa 5.000 passasatelliti che orbitano intorno alla Terra, la società dà accesso a internet anche nei posti più remoti della Terra. Starlink è una società spaziale, gioco di parole voluto, che già oggi conta più di 2 milioni e mezzo di clienti in tutto il mondo, che è un ottimo numero.
Starlink che però vuole espandere il suo business e il suo numero di clienti, ma sta cosa l'ha portata a litigare con Team, e questo perché Starlink accusa Team di ostacolare l'introduzione dei servizi internet, appunto di Starlink, nelle zone del Sud Europa, tra cui appunto il Sud Italia e nella Africa settentrionale, che è un po' il bacino di utenza che Starlink sta effettivamente cercando di conquistare. In sostanza, Team è accusata di tenere per sé alcuni dati che appunto servirebbero a Starlink ogni volta che questa vuole posizionare un collegamento tra un'antenna terrestre e un satellite, che sono chiamati uplink. Però insomma, per capirci, senza complicare troppo le cose, praticamente quando Starlink stabilisce una connessione ha bisogno di sapere dove gli altri operatori stanno utilizzando le loro frequenze, questo per far sì che si evitino sovrapposizioni e dunque interferenze. E per sapere queste cose qualcuno però gliele deve dire, no? Queste frequenze, questi numeri, e se operatori come Eolo e Open Fiber hanno provveduto a passare a Starlink questi dati senza grossi problemi, Team dal canto suo invece avrebbe bloccato la condivisione, e da qui il putiferio che è scoppiato durante la settimana.
Ma a questo punto vi starete chiedendo: perché Team non condivide questi benedetti dati? Ecco, secondo Starlink il motivo è che Team ha paura, e questo è quello che dice Starlink, di aprire alla concorrenza in appunto quelle zone per cui non dà a disposizione i dati, come ad esempio le aree più svantaggiate del nostro paese, dove internet via cavo non arriva bene, dove il servizio via satellite, che è appunto offerto da Starlink, potrebbe risultare più competitivo e attirare quindi più clienti. Servizio di Starlink che appunto potrebbe essere una risorsa molto preziosa, soprattutto in territori, fra virgolette, più critici, quindi che sono meno serviti dove l'arrivo della fibra ottica per esempio è molto più difficile, dove mancano ancora le infrastrutture, o in contesti appunto più remoti e difficili da raggiungere, come per esempio, non è in questo caso il nostro paese, si spera per almeno il prossimo futuro, territori di guerra.
Ovviamente Tim ha negato, si è un po' nascosta e ha risposto che in realtà non è affatto vero quello che dice Starlink, ha un po' poi puntato il dito verso l'azienda di Musk e ha detto insomma che in realtà loro sono ben disposti a dialogare. Ora, al netto di puntarsi le dita a vicenda, a questo punto la palla passa al Ministero delle Imprese del Made in Italy, che appunto dovrà fare un po' da tramite per appunto risolvere la controversia tra appunto la casa di Musk e Tim stessa.
Ministero che si è mosso soprattutto dopo la nemmeno troppo velata minaccia di Starlink di prendere e spostare tutti gli investimenti che aveva previsto per l'Italia in un altro paese europeo. Minaccia a cui il ministro Urso ha risposto subito presente e, fammi dire, giustamente e per fortuna, bravo ministro Urso se ci sta ascoltando, annunciando che il governo cosa farà? Farà, diciamo, da mediatore tra Tim e Starlink e cercherà, parafraso io qui, di far pace, diciamo, ai due bambini che hanno litigato. Prima di continuare, siamo veramente molto molto felici di dirvi che la puntata di oggi è supportata da Scalable Capital, una delle migliori piattaforme per investire i propri risparmi. E fammi dire, se uno vuole investire i propri risparmi, qual è il modo migliore di farlo se non con gli ETF, che sono lo strumento più efficiente e sensato per iniziare un percorso di investimento. ETF che infatti hanno costi bassissimi, sono davvero economici e costano in media tipo lo 0,2% annuo, che sono veramente briciole, soprattutto se paragonati ad altri strumenti come i fondi comuni che costano molto di più. E poi gli ETF ti permettono, se li scegli bene, sia di diversificare senza particolari difficoltà che di investire in settori, geografie o industrie specifiche in cui magari credi particolarmente, come, che ne so, il settore delle biotecnologie o quello dei veicoli elettrici o quello del gaming, giusto per fare qualche esempio. E la cosa bella è che negli ETF puoi investirci tramite Scalable Capital, che te ne mette oltre 1700 a disposizione, che sono molti di più di quelli che mai ti potrebbero servire. Quindi se ti piace quello che facciamo in questo podcast, ci vuoi supportare e vuoi dare un'occhiata a Scalable Capital, trovi il link alla loro app qui in descrizione. Purtroppo il tragico recente terremoto a Taiwan non ha scosso solo gli edifici e le case dei taiwanesi, come si può vedere molto bene da alcuni video e foto che girano sul web, ma ha scosso anche l'economia globale. A tremare infatti è stato un settore in particolare, e mi riferisco al settore dei microchip, dal quale di fatto dipende lo sviluppo tecnologico e il progresso di tutte le più grandi e principali potenze mondiali. E questo perché i microprocessori sono essenziali per una vasta gamma di prodotti tecnologici avanzati, che passano dall'intelligenza artificiale agli smartphone, ai veicoli elettrici, ma banalmente anche agli elettrodomestici che abbiamo in casa nostra.
E cosa c'entra questo con Taiwan, direte voi? C'entra perché Taiwan svolge un ruolo fondamentale nell'economia globale proprio per il suo dominio nel settore dei microchip. Cioè, pensate che l'azienda di riferimento per i microchip a Taiwan, che si chiama TSMC, cioè, ha una quota di mercato nella produzione dei microchip del 60% a livello globale, ed è una quota che sale quasi al 90% se consideriamo i microchip più sofisticati, perché queste aziende hanno attrezzature mega costose per i processi di produzione, come per esempio le macchine a raggi ultravioletti, che appunto sono macchine che vengono utilizzate per progettare processori che vanno negli iPhone, oppure chip che vanno nelle schede video Nvidia, o ancora nei processori che servono per addestrare i modelli AI come ChatGPT.
Insomma, che Taiwan sia al centro di questo settore non ci piove, per cui è abbastanza normale, anche se fammi dire magari un po' cinico, che quando la notizia del terremoto è arrivata al mondo intero, terremoto di appunto magnitudo 7.4 che ha colpito la costa est dell'isola, molti hanno iniziato ad aver paura, non tanto forse per i taiwanesi, ma ad aver paura per quello che questa cosa avrebbe potuto voler dire per il settore dei microchip e quindi magari per le loro aziende o per il loro paese. Ora, al netto del cinismo, per per dovere di cronaca c'è da dire che TSMC opera in gran parte sul lato opposto dell'isola rispetto a dove si è appunto abbattuto il terremoto, ma la stessa TSMC ha annunciato che le sue strutture hanno subito alcuni danni. Gli stabilimenti ovviamente sono stati temporaneamente evacuati, il personale è stato messo al sicuro, ma poi una volta capito che questi danni non erano rilevanti è tornato a lavorare. Ma nonostante non ci siano stati danni rilevanti, è come se la sola idea che qualche macchinario potesse essersi danneggiato o che la produzione si fosse interrotta temporaneamente abbia fatto, diciamo, spaventare nemmeno troppo poco praticamente il mondo intero.
Ma se ci pensi è ovvio che sia così, perché l'importanza di Taiwan nel settore dei semiconduttori ormai è nota veramente a tutti i potenti del mondo, che poi se ci pensi è anche un po' il motivo che ha spinto i governi, tra cui gli Stati Uniti, ad investire miliardi e miliardi per diversificare a livello geografico la produzione di chip. Ne abbiamo parlato proprio la scorsa settimana con il Chips Act, no? E allo stato attuale delle cose però il mondo è in realtà ancora fortemente dipendente da Taiwan, perché comunque per spostare le produzioni non bastano i soldi ovviamente, ma ci vuole tanto 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 tempo.
Che poi alla fine rigiri rigiri torniamo ai ragionamenti che abbiamo già fatto nel 2021 e nel 2022, no? Cioè dopo la pandemia, con i colli di bottiglia nella supply chain e soprattutto nella supply chain dei microchip, aveva avuto quell'accelerazione, diciamo, alla spinta inflazionistica che già c'era con tutte le varie iniezioni di liquidità che si sono avute con il Covid. E in quella situazione alla fine ti eri ritrovato ad avere un'inflazione fuori controllo che aveva raggiunto addirittura il più 10%, 11%, 12% a seconda dei paesi nel settembre, ottobre, novembre del 2022, da cui solo in questi mesi stiamo effettivamente uscendo. Ed è chiaro che ora che dall'inflazione siamo praticamente usciti, un nuovo eventuale stop alla produzione di queste componenti così importanti, diciamo che potrebbe portare ad un nuovo aumento dei prezzi dei semiconduttori, che a sua volta potrebbe avere poi un effetto a cascata sull'intera catena di produzione e su quella di distribuzione, soprattutto dei beni tecnologici, e quindi in ultima istanza proprio sui prezzi per i consumatori, che è appunto una catena di eventi molto pericolosa, che ci fa un po' spaventare ma nemmeno troppo poco, e che se vuoi è la perfetta rappresentazione dei rischi di dipendere da una piccola isola come Taiwan. Torniamo a parlare di tassi di interesse, torniamo a parlare di Banca Centrale Europea e torniamo a parlare di quello che molti si attendono per i prossimi mesi, ovvero il taglio dei tassi di interesse da parte della BCE. BCE, che lo sappiamo, per combattere l'inflazione ha alzato pesantemente, diciamo, negli ultimi due anni i tassi di interesse, praticamente portandoli da 0 al 4,5%, ma che ora, con l'inflazione che è tornata sotto controllo, sembra interessata, diciamo così, ad allentare fra virgolette la morsa.
BCE, che appunto aveva portato i tassi dallo 0 al 4,5% dopo che praticamente l'inflazione su base annua nell'ottobre del 2022 aveva raggiunto il 10%. Molti di voi se lo ricorderanno, i prezzi energetici, i prezzi della benzina erano schizzati alle stelle e i governi appunto erano dovuti un po' correre ai ripari per dare bonus su bonus e via discorrendo. Poi l'inflazione ovviamente era stata figlia della pandemia, di tutti i soldi immessi nel sistema per combatterli poi gli effetti della pandemia stessa, e poi anche, diciamo, a causa sia della crisi delle supply chain prima, ma poi anche della crisi geopolitica in Ucraina dopo.
E se è vero che l'aumento dei tassi è effettivamente stato efficace per combattere l'inflazione al 10%, diciamo che è anche vero che di problemi per le famiglie, per le imprese, i tassi così alti li hanno generati, è inutile girarci intorno, tra rate del mutuo, rate del finanziamento, eccetera eccetera. Ma visto che ora l'inflazione è tornata sotto controllo, con il dato per esempio, guardavo ieri, che in Italia a marzo si è attestato sull'1,3% su base annua, che è ben al di sotto del target del 2% della banca centrale, fammi dire che forse è veramente giunto il momento di tagliarli sti benedetti tassi.
E di questo possibile taglio dei tassi se ne parlerà nei prossimi mesi, visto che secondo molti analisti dovrebbe arrivare a giugno il primo taglio, appunto, che chiariamoci sarà poca roba, perché si parla comunque di una riduzione dello 0,25%, quindi 25 punti base, ma che insomma comunque darà il suo buon segnale all'economia, alle famiglie, alle imprese e sicuramente anche ai mercati finanziari.
Quindi Quindi ricapitolando, Tim starebbe un po' ostacolando il business di Starlink, giocando un po' sporco e trattenendosi alcuni dati necessari per sviluppare le connessioni nel bacino del Sud Europa.
A Taiwan il terremoto ha rischiato di fermare la produzione di semiconduttori, innescando un panico generale tra i potenti del mondo.
E la BCE avrebbe finalmente deciso di tagliare i tassi di interesse a partire da giugno, visto che ormai l'inflazione alle stelle sembra essere un nemmeno troppo lontano ricordo. Ma per oggi noi ci fermiamo qui, ci risentiamo sempre su Direct ogni mercoledì e sabato per spiegarvi tutte le cose più interessanti che stanno succedendo, andando dritti al punto delle questioni senza giri di parole. Ciao!